Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. In uno spogliatoio maschile di rugby.
Ci siamo, amici. Il momento è arrivato. Tommy Jeppard sta per scendere in campo per un'ultima partita. Prima di ritirarsi per sempre. Come andrà stasera? Non lo so. Alla sua età, dopo aver sfruttato il suo fisico poderoso così a lungo, bisogna chiedersi quante risorse gli restino.
Mia madre mi diceva che il chilometro più difficile verso casa è sempre l'ultimo. Quando sei quasi al traguardo, cominci a rallentare, perché sai che stai arrivando.
Siede su una panca.
È allora che devi trovare quello scatto in più. Qualcosa dentro di te che non sapevi di avere. Devi trovare quella scintilla che ti ha dato il motivo per vivere fin dal primo momento.
Si volta verso una radio.
Il miglior difensore nella storia della Liga. Non ho idea di come giocherà stasera. Troppe battaglie in prima linea. Non so nemmeno come faccio a stare in piedi, figuriamoci a giocare a football, insomma, questa è solo...
Jeppard lancia un pallone contro la radio. Guarda in basso, poi scruta il suo riflesso in un piccolo specchio. Una foto di lui e Luisa è appesa sull'anta del suo armadietto. Entrambi toccano il pancione di lei. Jeppard si alza, prende una foto dell'ecografia della gravidanza appesa sopra l'altra.
Ma mia madre mi disse anche un'altra cosa. Non hai niente per cui valga la pena vivere se non trovi nulla per cui valga la pena morire.
Indossa una ginocchiera e si dà una pacca sopra. Si volta verso una TV. Un filmato lo ritrae prima di giocare. Sotto, la scritta: l'ultima difesa di Jeppard. Più tardi, indossa una maglia rossa con il numero 93. Stringe i lacci delle scarpe, indossa i guanti e afferra il casco. Accorre all'uscita e spinge le porte con la mano. Nel presente, la porta della chiesa sobbalza. Gus e Birdie si guardano, tesi. Entra Jeppard, ricoperto di neve.
Uomo grande!
Gus, aspetta.
Entra e si siede, tremante.
Gesù.
Lui e Gus si abbracciano forte. Birdie abbozza un sorriso.
Come mi hai trovato?
Nuke mi ha indicato la direzione giusta.
Tieni.
Grazie.
Birdie porge a Jeppard una borraccia. Lui la fissa.
Aspetta un attimo.
Spalanca la bocca e guarda Gus.
Jepp, voglio presentarti la mia mamma.
Madonna, non ci faccio.
Lei gli tende la mano.
Io sono Birdie.
Lui gliela stringe.
Certo, io so esattamente chi sei, so tutto di te.
E tu sei uomo grande. Lui mi ha raccontato un po' di te. Grazie.
Jeppard beve dalla borraccia.
Per cosa?
Lei guarda Gus.
Per tutto.
Gus lancia un'occhiata a entrambi, sorridente.
Gus, Singh è con la Zhang. Ci ha traditi, ragazzo. O meglio, ha tradito te. Stanno venendo a prenderti.
Per fortuna stiamo per partire.
Per la grotta. È qui, Jepp. Nella gola. Sappiamo dov'è ora.
Birdie prende la borsa contenente il fascio.
Sei pronto per un'altra avventura?
Jeppard la scruta, poi rivolge i suoi occhi lucidi verso Gus. Gus gli fa un debole sorriso. Jeppard assume un'espressione pensierosa.
Fai strada, golosone.
Gus sorride e annuisce, poi si allontana. All'uscita della chiesa, Jeppard accende una torcia per Gus con una candela. Spegne la candela e la posa, poi segue Gus e Birdie. Appare il titolo, Sweet Tooth, con ai lati il disegno stilizzato di un paio di palchi. La O del titolo incornicia la piccola figura di Jeppard che esce dal vestibolo della chiesa. Fuori, una leggera neve cade. Gus percorre il sentiero accanto alle lapidi, seguito dagli altri. Al rifugio, Siana e gli altri sono riuniti a un tavolo.
Non dobbiamo solo riprenderci casa nostra. Dobbiamo fermare la bestia.
E assicurarci un futuro.
Se prosciugano tutta la riserva di elettricità, siamo spacciati. Non sopravviveremo all'inverno.
Sentiamo, qual è il piano?
Nuka entrerà dai condotti dell'aria. Una volta dentro, raggiungerà la serranda e la aprirà per me, Becky e Wendy. Al via libera vi faremo entrare tutti dalla sala mensa. E poi...
Indica la piantina.
Li coglieremo di sorpresa.
Con cosa? Noi non abbiamo armi.
Le ho nascoste io. Una bella scorta che potremmo usare.
Una volta armati, ciascuno di voi punterà un bersaglio e poi il gruppo.
Sembra che tu l'abbia già fatto.
Sì. Ha già ucciso gli ultimi uomini.
La donna bionda mostra il polso fasciato.
E cosa facciamo con i lupi? Se li liberano mentre siamo lì,
lasciateli a noi.
Rosie avvia un clicker.
La figlia di Zang ha un clicker con cui li ha addestrati.
Mentre vi appostate, noi glielo prenderemo.
Così obbediranno ai nostri comandi.
E una volta chiusi in gabbia, tocca a voi.
Non c'è molto tempo. Mentre parliamo, stanno esaurendo l'energia per mettere in funzione la bestia. Abbiamo già perso Walter.
Serve da bere.
Non vorrei perdere più nessuno, ma probabilmente qualcuno di noi non ce la farà.
Lo sappiamo.
Non molleremo adesso.
Siamo con te, Siana, fino alla fine.
Siana solleva una bottiglia di liquore.
Per Walter.
Per Gaff.
Per tutti noi.
Per tutti noi.
Siana e i residenti brindano, poi bevono. Più tardi, si preparano per uscire. Nuka passa una torcia a Becky, poi si allontana. Escono e si dirigono verso il cingolato. Siana si volta verso la bottiglia mezza vuota di liquore, poi la prende e la porta con sé. Esce, seguita da Odell. La piantina dell'avamposto è rimasta sul tavolo. Sulla neve, il cingolato rubato di Wendy e Becky avanza dietro quello dei residenti. In lontananza, si distingue il grande edificio dell'avamposto. Becky e Wendy si lanciano una breve occhiata, poi guardano avanti, determinate. Altrove, Jeppard, Gus e Birdie superano un grande cartello con la scritta «Pericolo». Gus strizza gli occhi e agita la torcia. Camminano per una collina innevata attraverso la tempesta di neve. All'avamposto, Rosie scende le scale insieme ai ragazzi lupo. I cowboy sono impegnati in lavori manuali. Delle scintille piovono dal soffitto. Rosie guarda verso il grande veicolo con il marchio dello scorpione. I suoi figli corrono verso questi. Un cowboy collega un tubo a una vasca di estrazione. Un altro inserisce un trapano al braccio metallico della bestia. Nella cabina verde, Rosie ruota tre leve sul pannello di controllo, poi guarda verso Tex e Ginger.
Energia impianto 30%.
Senti.
Il piccolo scalcia.
Rosie scuote la testa.
Bene, e non devi preoccuparti per me.
Che ci fai qui?
Controllo come sta Ginger.
Ti ho detto di farlo.
Si avvicina a Tex.
Se ci tieni a stare qui e fare il padre del bambino, prepara la bestia per quando chiamerà mia madre.
Tex tocca la gamba di Ginger, si alza e se ne va. Ginger la guarda.
Non puoi parlargli in quel modo.
Quale modo?
Come farebbe la mamma?
Lei mi ha incaricata di accertarmi che il suo piano proceda senza intoppi. Ti crea problemi?
Tu prima non eri così. Quando papà era ancora vivo.
Rosie guarda altrove. Ginger si alza.
Ricordi l'ultima volta che l'hai visto?
È passato tanto tempo.
Te lo ricordi o no?
Rosie dà le spalle a Ginger, che si tocca delicatamente il pancione.
Ero ancora incinta. Non lo avevo detto alla mamma. Temevo la sua reazione, così. Aspettai che papà fosse nel fienile da solo e... gli raccontai tutto. Pensavo che avrebbe capito. Che avrebbe saputo cosa fare. Ma lui mi fissò. Era devastato. Disse che avrei distrutto la famiglia se non me ne fossi sbarazzata.
Tiene lo sguardo basso, gli occhi le brillano.
Ma io non potevo. Gli disse che
non dipendeva da lui. Allora si arrabbiò. Non l'avevo mai visto così.
Stringe le labbra, poi si gira verso la sorella.
E me ne andai. Non lo rividi mai più.
Ginger abbassa lo sguardo, toccata.
Io non lo sapevo.
Rosie trattiene le lacrime.
Non ha importanza, ormai. Lui è morto. La mamma ha preso il suo posto.
Si volta di nuovo.
Perché sei ritornata? Eri libera da tutto questo.
Rosie fissa un punto davanti a sé.
Non ti manca.
Rosie le si avvicina.
La libertà non è l'unica cosa che conti, Ginger. Ho barattato la mia per la sicurezza.
Si fissano a lungo, i loro occhi colmi di lacrime.
Forse non è stato un affare.
L'espressione di Rosie si incupisce. Stringe le labbra e contrae la fronte, cacciando indietro le lacrime. Esce dalla cabina verde. Ginger la fissa, poi guarda di lato, turbata.
Fase 1, trasferimento energia completato.
Le luci sfarfallano. Altrove, Gus, Birdie e Jeppard avanzano sulla neve. Gus ha una torcia da fuoco, Birdie una lanterna e Jeppard una torcia elettrica. Birdie consulta la mappa.
Secondo la mappa siamo vicini.
Ma dov'è allora?
Muove la torcia.
Dobbiamo trovarla prima che trovino noi. Se non fermiamo la malattia, ehi, non saremo...
La mamma ha detto che è vicina. Perciò ci siamo. Mi dici sempre di fidarmi di te. Ora tocca a te fidarti di lei.
Gus guarda Birdie.
D'accordo?
D'accordo.
Jeppard si inginocchia.
Ricordi come hai fatto la prima volta? All'avamposto ti ho detto di...
ascoltare il mio cuore.
Esatto. Ora dimentica quei brutti ceffi. Per quelli ci sono io. Pensa al perché tu sei qui.
Per fare stronzate da cerchio.
Jeppard chiude gli occhi.
Scherzo.
Ce la puoi fare.
Gus annuisce. Si appoggia una mano sul petto, guarda un momento verso Birdie, poi riprende il percorso. Birdie cammina mentre Jeppard si alza.
Ehi! Stai bene? Direi di no. Fammi dare un'occhiata.
No, tutto a posto. Sono stato molto peggio. E il ragazzo mi tiene in forma.
Sei molto bravo con lui.
Jeppard si ferma.
Dico sul serio. È chiaro che tieni molto a Gus. E lui tiene a te. È bello vedere quello che mi sono persa.
Beh, eri partita per salvare il mondo e ora siamo entrambi qui con lui. Nessun rimpianto.
Già. Nessun rimpianto.
Lui annuisce. I due si avviano.
Senti.
Lei si ferma.
Se riusciamo a entrare in quella grotta, cosa ci troveremo?
Lei lo scruta, pensierosa, poi guarda nella direzione di Gus.
Non lo so. Ma qualsiasi cosa abbia fatto Tucker, ha scatenato l'afflizione.
E se sistemiamo quello che lui ha fatto, la fermeremo, giusto?
Questo però potrebbe porre fine agli ibridi. Non ne nasceranno più.
Lo sguardo di Jeppard vaga intorno.
Che cosa dobbiamo fare?
Non sapevamo quali erano i rischi a Fort Smith e tantomeno le conseguenze. La gente è morta. Milioni di persone. Per colpa nostra. Per colpa mia. Ho sempre cercato di fare il meglio che potevo, ma non ho mai smesso di chiedermi se fosse giusto.
Si fissano. Lei gli si avvicina, colpita da un pensiero.
E se cercassimo di guarire un mondo che non è malato?
Lui distoglie lo sguardo, pensieroso. Gus avanza da solo con la torcia alzata a mezz'aria. Il sentiero si biforca. Si ferma e guarda alla sua sinistra, poi alla sua destra. Serra la bocca e procede avanti.
Devi ascoltare. Devi ascoltare. Hai trovato Bordi. Troverai la grotta.
Si ferma. Un orecchio si alza leggermente. Stringe gli occhi. Il suo orecchio continua a muoversi. Ruota su se stesso. La fiamma della torcia tremola spinta dal vento. Apre gli occhi. Si volta. Uno zoccolo cammina su una roccia vicina. Gas inclina la testa. Un cervo con grandi palchi si erge su una grande roccia. Fissa Gas, poi galoppa via. Gas lo insegue.
Venite!
Solosone!
Dove sei?
Birdie e Jeppard seguono la sua voce. Gas corre a perdifiato attraverso una nebbia fitta.
Gas, dove stai andando?
Gas avanza nell'oscurità. La luce della torcia illumina appena. Si ferma e spalanca la bocca.
Ragazzi!
Birdie e Jeppard lo raggiungono. A pochi metri da loro, si distingue l'ingresso della grotta.
Oh mio Dio!
Si fermano e la fissano.
Sembra quella del mio sogno.
La studia. A bocca aperta.
Entriamo. Coraggio.
Si muove verso la grotta. Birdie alza la lanterna.
Sei pronta?
Dopo di te.
Jeppard segue Gas. Birdie esita per un istante, poi si incammina. Dietro di loro, un teschio di un cervo con dei grandi palchi giace sepolto per metà nella neve. Fuori dall'avamposto, Nuka si precipita sotto l'edificio e si issa all'interno del condotto, chiudendolo dietro di lei. Apre una botola che si affaccia sul magazzino e sbircia fuori.
Forza, forza! Dobbiamo rimettere in moto questa cosa! Avanti, veloci!
I cowboy lavorano sulla bestia. Il clicker di Rosie si trova su un tavolo vicino. Nuka lo afferra e fugge. Si avvicina a una serranda chiusa e bussa. Alza la serranda, rivelando Siana, Becky e Wendy dall'altra parte. Le tre escono, furtivamente.
Dov'è la bestia?
Nel garage. Dopo i lupi.
Energia reindirizzata.
Alcuni cowboy passano nelle vicinanze.
Dobbiamo trovare Rosie. Avrà il clicker con sé.
Intendi questo?
Fa penzolare il clicker.
Che forza!
Lo passa a Wendy.
Usate il ponteggio. C'è una porta di sicurezza di sopra nell'area soggiorno. Da lì attirerete i ragazzi di Rosie.
Ricevuto. Aspettate il segnale.
Buona fortuna.
Becky e Wendy si avviano, camminando ricurve. Fuori, i residenti dell'avamposto superano ricurvi un camion mentre una coppia di cowboy si dirige all'interno dell'edificio. I residenti si avvicinano ad una tenda. Odell la apre, poi distribuisce ai compagni varie armi. Illumina un martello. Si dirigono verso una scala bassa che conduce all'ingresso dell'avamposto. Salgono la scala. All'interno, un cowboy nota un'ombra passare fuori dalla porta. Le luci sfarfallano. Il cowboy si dirige alla porta. Siana gli si avvicina alle spalle. Lo colpisce alla testa con un oggetto contundente. Nuka digita su una tastiera. La porta si apre e i residenti entrano.
Energia in pianto 20%.
Merda.
Trasferimento energia critico.
Muoviamoci, hanno quasi finito.
Odell tira fuori il martello. Siana alza la mano, poi prende una sparachiodi. La carica.
Facciamogliela pagare.
Attenzione, spegnimento dell'impianto imminente.
Intanto, nella grotta, Gus, Birdie e Jeppard camminano su un terreno ghiacciato.
Accidenti.
La sua torcia sfarfalla, poi si spegne. Gus avanza per primo.
Questo posto non aiuta la mia claustrofobia.
Estrae una serie di bastoncini luminosi di diversi colori. Li piega e si illuminano. Li lancia davanti a sé. Scivolano in avanti sul ghiaccio, illuminando la grotta di verde. Gus fa per camminare sul ghiaccio.
No, Gus, no! Tranquilla, è ghiaccio.
No, quell'acqua è gelida. Se ci cadi dentro non resisterai 30 secondi.
Allora, facciamo una prova.
Si inginocchia. Allontana un grosso pezzo di roccia dal muro, poi lo fa scivolare sul ghiaccio. Si ferma a una certa distanza da loro.
Vado prima io.
Il ghiaccio si frantuma e la roccia cade nell'acqua sottostante.
Non penso proprio.
Ci deve essere un altro modo.
Laggiù.
Indica un punto.
Passiamo sui massi.
Alcuni sono disposti in fila.
Ma certo, così attraversavo i torrenti nello Yellowstone.
Birdie lo ferma.
Ah, vado prima io.
Ma...
Gus.
Ascolta tua madre.
Gus arriccia le labbra. Birdie lo supera e cammina su una sporgenza accanto a una parete rocciosa. Lei fa un salto su un'altra sporgenza. Si volta e solleva la lanterna. Salta su un masso in mezzo al ghiaccio, che si spacca. Allarga le braccia, in equilibrio precario. Salta su un altro masso. Salta su un altro, poi atterra su una sporgenza dall'altra parte della grotta.
Ora, tocca a me.
Passa la torcia a Jeppard.
Fa attenzione.
Dall'altra parte, Birdie ha il respiro affannato, preoccupata. Gus salta sulla prima sporgenza. Salta sulla seconda. Scivola, ma si mantiene in equilibrio. Jeppard lo segue e salta sulla prima sporgenza. Gus lo guarda. Jeppard annuisce. Gus salta sul primo masso. Jeppard si sposta sulla seconda sporgenza. Birdie annuisce a Gus, che salta sul secondo. Gus fa per cadere, ma Jeppard lo tira per lo zaino, tirandolo a sé. Il ghiaccio inizia a rompersi.
Sbrigatevi!
Gus fa gli ultimi salti e raggiunge Birdie. Jeppard lo segue.
Veloce!
Scivola sull'ultima sporgenza. Gus e Birdie si aggrappano a lui e lo tirano a sé. Un piede si stacca dal terreno. Cadono tutti e tre a terra.
Ci è mancato poco.
Pochissimo.
È sempre così con voi due.
Già.
Più o meno.
Fuori, Helen e diversi cowboy si fermano vicino al teschio di cervo sepolto. Camminano verso l'ingresso della grotta. I fasci di luce delle loro torce fendono la nebbia. All'avamposto, Siana e gli altri passano accanto ad alcune finestre che danno sul magazzino. Lei gli fa cenno di camminare rannicchiati. Siana si piazza di spalle a un muro. Elena, Milton e altri si nascondono, reggendo armi diverse. Siana varca una porta, conducendoli nel magazzino.
Via!
Scendono una scala e si aggirano con circospezione tra diverse attrezzature. Milton prende qualcosa da una superficie. Siana si muove dietro Odell. Avvista Rosie e i ragazzi lupo, che ispezionano l'area. Siana annuisce. Elena e la donna bionda fanno capolino dal loro nascondiglio. Elena si precipita a nascondersi dietro una cassetta degli attrezzi di metallo. Sopra, Wendy e Becky percorrono ricurve una passerella metallica. Guardano il magazzino, poi avanzano. Sotto, Tex esce dalla cabina verde. Le due si fermano.
Ehi!
Jordan si avvicina a Tex.
La bestia è quasi pronta. Il trasferimento sta finendo. Sei sicuro di essere in grado?
Ma certo.
Mio padre riparava quelle macchine prima del crollo.
Ci penso io.
Bene, devi condurla fino alla grotta. Non rallentare, non fermarti. Niente cazzate questa volta. È tutto chiaro?
Sì, è chiaro.
Tex lo fissa, austero, poi se ne va. Jordan scruta il vuoto, poi lancia un'occhiata alla bestia.
Energia impianto 15%.
Non dobbiamo lasciarlo partire, chiaro?
Wendy scuote la testa. Lei e Becky continuano lungo la passerella. Dietro la cassetta degli attrezzi, Elena osserva un cowboy.
Passi quella cassetta degli attrezzi.
Arriva.
Lui cammina nella sua direzione. Il cowboy si ferma a guardare un altoparlante. Nell'area pranzo, Nuka si trova al jukebox, poi scappa via. Nel magazzino, il cowboy cammina verso l'altoparlante. Elena si precipita con passo felpato verso un altro nascondiglio. Rosie alza lo sguardo verso un altoparlante, poi nota uno dei suoi figli annusare sotto una scala. La sua espressione si indurisce. Nella grotta, Jeffers sposta un'enorme roccia che ostacola il passaggio. Ci si appoggia contro.
Uomo grande, stai bene?
Sì, sto bene, sto bene.
Birdie accende un razzo. Lo getta in un passaggio ristretto, illuminando numerosi fiori viola alle pareti rocciose. Il ghiaccio brilla su alcuni petali viola. Birdie si copre la bocca e il naso con il suo dolce vita.
Fiori viola.
Stai indietro.
Avrei dovuto immaginarlo. Qui è iniziato tutto. È il focolaio.
Aspetta.
Scruta i fiori, strizzando gli occhi.
Perché brillano?
Birdie si sporge verso un fiore. Abbassa il collo del dolce vita. Il ghiaccio racchiude il fiore.
Sono ghiacciati.
Si gira verso gli altri, sorridendo.
Sono ghiacciati.
Non sono pericolosi, allora ci possiamo passare in mezzo.
Ha ragione.
Ma se ne spezziamo anche uno solo, fine dei giochi.
Non abbiamo scelta. Quello che abbiamo sempre cercato è laggiù. Questo è il tratto finale. L'ultimo chilometro. Arriviamo alla fine.
Jeppard la guarda, preoccupato.
Lo faremo lentamente.
Passa in mezzo a loro due. Birdie tocca il braccio di Jeppard.
Respira.
Segue Gus nel passaggio. Le mura ristrette rifulgono di rosso.
Ok.
Prende una lanterna, poi segue Birdie.
Fate attenzione.
Rampicanti di fiori viola ricoprono il soffitto. Gus avanza con cautela. Birdie si fa strada, muovendo delicatamente un fiore congelato. Jeppard boccheggia, poi chiude gli occhi. Gus si muove con attenzione tra i rami frondosi. Guarda in basso e sussulta. Un corpo congelato giace a terra.
Chi è quello?
Birdie lo osserva.
È di Fort Smith. La squadra di Gillian è arrivata fino a qui.
Alza lo sguardo, poi fa proseguire Gus. Una toppa congelata sui vestiti del cadavere porta la scritta Fort Smith. Jeppard si ferma in mezzo ai rami. Guarda un fiore coperto di ghiaccio e trasalisce. Ne guarda un altro e si porta una mano sulla testa.
Non ce la faccio. Non ce la faccio.
Gus si volta. Jeppard trema e alza il braccio.
Uomo grande.
Non ce la faccio.
No. Va tutto bene. Ehi.
Si dirige verso di lui.
Respira. Senti.
Non posso.
Senti. Ok.
You just call out my name.
Che diavolo stai facendo?
Provo a calmarti, non lo so. And you know, canta con me. Wherever I am, I'll come running to see you again. Canta con me. Winter, spring, summer, or fall. All you have to do is call. And I'll be there. Yeah.
Che cosa stupida.
Sorride.
Ma funziona.
Conosco quella canzone. Papa la canticchiava quando pensava di essere solo.
Fa un sorrisetto dolce. Birdie lo fissa.
Davvero?
L'acqua di un fiore gocciola sul viso di Gus. Lui sbatte le palpebre e alza lo sguardo. I tre scrutano il ghiaccio sui fiori.
Il ghiaccio si sta sciogliendo.
La fiaccola sta scaldando i fiori. Spegnila, spegnila!
Gus calpesta la fiaccola del razzo, ma non ci riesce. Birdie lo aiuta.
Non si spegne!
Attenzione!
Guarda un fiore che si sghiaccia.
Via da qui! Via! Via!
Via! Via! Via!
Gus e Birdie corrono nel passaggio ristretto. Jeppard li segue, reggendo la lanterna. Si fermano in un'area più buia.
Ehi, hey, Jeff!
Guarda avanti.
Guarda un po'.
Gira la testa di Jeppard nella stessa direzione. Si incammina. Jeppard alza la lanterna, poi lo segue. Una luce pallida filtra nella grotta, poggiandosi su un grande albero da cui spuntano diversi palchi.
Ci siamo.
Guarda l'albero.
Qui è dove tutto è iniziato.
Gli ibridi e l'afflizione.
Avanza verso l'albero, affascinato. Osserva i palchi lunghi e appuntiti. Jeppard alza lo sguardo, la bocca aperta.
Tucker nel suo diario lo ha chiamato il sangue della terra. Perché?
Gus appoggia una mano sull'albero.
C'è il cuore che batte. Il sangue della terra è dentro l'albero.
Santo cielo.
Al centro dell'albero, tracce di sangue secco colano da un'ascia conficcata nel tronco.
Quella è...
di Tucker. Ha colpito l'albero per prenderne la linfa. Tutti questi anni ha gocciolato nel ghiaccio e poi è arrivata fino a Fort Smith.
Sta morendo da allora.
Impugna l'ascia.
Ehi, aspetta, che stai facendo?
La tolgo, così guarisci.
No, Gus, no.
Come sarebbe? Per questo siamo qui, per rimettere tutto a posto.
Non sappiamo cosa può succedere se estrai quell'ascia.
Correggiamo l'errore di Tucker, l'albero guarisce e si ferma il virus.
E se cancellassimo il tuo futuro? Potresti diventare l'ultimo della tua specie, tu e ogni bambino come te.
Io non capisco.
Ci sono sempre delle conseguenze, ricordi? L'albero colpito da Tucker ha generato l'afflizione per uccidere la nostra specie, ma ha anche creato la specie che avrebbe ereditato la Terra. Gli ibridi, Gus. Tu.
Gus sbatte le palpebre confuso e inclina leggermente la testa. Lei lo scruta seria.
Se fermiamo una cosa, rischiamo di fermare l'altra.
Jeppard distoglie lo sguardo.
Che facciamo allora?
Dobbiamo andarcene. E far sparire l'entrata della grotta così che nessuno la trovi. Se no, gli umani cercheranno di impedire ciò che si deve compiere.
Lasciamo che la natura faccia il suo corso.
Lei annuisce.
Ma così morirete, tutti e due. L'afflizione spazzerà via gli ultimi umani.
Noi non meritiamo di sopravvivere. Abbiamo già i minuti contati.
Gus li guarda, sconvolto.
Jepp!
Gli occhi di Jeppard brillano.
Oh. Io ho sempre creduto che questo viaggio sarebbe stato di sola andata per me.
No.
Ascoltami, Ometto.
Hai trovato la tua mamma. Questo è ciò che conta.
Gus si volta verso Birdie.
Il nostro tempo è finito. Monaca aveva ragione. Gli umani sono la malattia. L'afflizione è la cura.
Gli si avvicina.
Tocca a voi adesso.
No! Deve esserci un modo per salvare tutti! Deve esserci!
Birdie gli accarezza la guancia.
Mi dispiace di non essere stata con te in questi anni. Ma quello che posso fare ora è darti la possibilità di crescere.
Si fissano a lungo, con le lacrime agli occhi.
Troppo tardi. Grazie per averci fatto strada.
Però hai ragione, Gus. Fermeremo l'afflizione.
Adi guarda Gus.
Con il tuo aiuto.
Birdie copre Gus con un braccio. All'avamposto.
Energia in pianto 5%. Ultimo avvertimento. L'erogazione verrà sospesa.
Siana controlla un ragazzo lupo.
Becky.
I lupi sono ancora qui. Dove siete?
Ci siamo quasi.
In un corridoio, Becky preme due pulsanti. Due cancelli si chiudono. Ne preme altri due e si apre un cancello.
Bene.
Mostra a Wendy il clicker.
Quando premerò questo verranno qui. Appena passano la prima porta, chiudila e saranno in trappola. Abbiamo solo una possibilità. Sei pronta?
Pronta.
Becky aziona il clicker. Lei e Wendy fissano lo stretto corridoio di servizio. Becky preme il clicker. Rosie e gli ibridi arrivano dalla direzione opposta.
Bella trovata. Ma non obbediscono a tutti.
Becky protegge Wendy.
Mi hai chiesto il nome di mio figlio. Si chiamava Bruno. Ed ecco i suoi fratelli. Non vedevano l'ora di incontrare chi lo ha ucciso.
Non sei costretta, Rosie.
Rosie si acciglia.
Sì. Devo farlo. Tua madre ti sta usando. Cosa credi che succederebbe se lei ce la facesse? Vorrà soltanto nascite umane. Che farà dei tuoi ragazzi?
Rosie abbassa lo sguardo sui suoi figli.
Vai!
Becky preme i pulsanti, chiudendo i cancelli. Lei e Wendy scappano. Rosie preme un pulsante, aprendo il cancello. I ragazzi lupo le inseguono. Wendy chiude un altro cancello, chiudendoli dentro. Lei e Becky corrono sulla passerella. Becky si ferma e Wendy le urta contro. Diversi cowboy sono riuniti sotto. Jordan alza lo sguardo verso Becky e le punta un revolver. Diversi chiodi gli trafiggono la mano. Siana si avvicina. Un residente colpisce due cowboy con una pala. Elena lancia un oggetto. Milton lancia una molotov. Odell abbatte un cowboy. Un altro cade avvolto nelle fiamme.
Sono laggiù!
Le sorelle si accovacciano. Un cowboy spara verso di loro, ma viene colpito. Le sorelle fuggono, schivando altri colpi. Odell spara al cowboy che cade dalla passerella. Milton lancia un'altra molotov.
Alla bestia, adesso!
Rosie libera i ragazzi lupo. Nella grotta, i cowboy trattengono Jeffed.
Sì! Io ti ucciderò!
Perché vuoi uccidere qualcuno di noi? Debelleremo l'afflizione e salveremo le vostre vite.
Non potete!
Dottoressa Miller non ha già fatto troppi errori negli ultimi 10 anni? Da madre a madre, chiuda il becco!
Il cowboy baffuto e un altro afferrano Birdie. Uno le copre la bocca. Adi fissa Gus. Ellen si avvicina all'ascia conficcata.
Avevamo ragione, mio caro.
Il cowboy baffuto usa un walkie-talkie.
L'abbiamo trovato. Portate la bestia.
Dottore?
Rivolgendosi ad Adi, indica Gus. Adi estrae un coltello e lo punta contro Gus.
Dottor Singh, noi lo abbiamo sognato, questo posto. Risolvevamo tutto. Insieme.
Mi dispiace, Gus. Il destino ci ha fatto incontrare, ma c'è una cosa che non ti ho detto.
Alza lo sguardo.
Il mio sogno finiva così.
Forza un sorriso. Gli si avvicina, minaccioso.
Il destino funziona in questo modo, Gus. Non puoi sfuggirgli.
All'avamposto, i cowboy muovono dei barili di metallo.
Merda, stanno barricando il garage.
O Odell abbassa l'arma scarica.
Dannazione!
L'impianto si
spegnerà tra un minuto. È scarico! Ci hanno incastrato!
Milton si nasconde, reggendo una Molotov. Un ragazzo lupo lo scruta, appollaiato alla sua destra. Si avventa su di lui. Milton lascia cadere la Molotov. La donna bionda corre verso di lui. Un altro ragazzo lupo la attacca. Un faro sulla bestia si accende. Becky e Wendy corrono dietro degli scaffali.
Energia insufficiente. Il ghiaccio si spegnerà tra 30 secondi.
Non ho mai più.
Ora possiamo raggiungere il garage.
L'hanno circondato.
Serve qualcosa di grosso!
Becky nota dei cavi a terra.
L'elettricità, come si spegne?
Siana sgrana gli occhi.
La cabina verde, se raggiungo la centralina.
Posso fermarla?
Wendy avvista una Molotov accesa.
Ti do un'occasione.
Corre a prenderla. Becky spalanca gli occhi e la bocca. Wendy si ripara dietro un nascondiglio. La lancia oltre una barricata di barili. Le fiamme avvolgono i barili. Su uno dei barili si legge: pericolo, materiale infiammabile. I barili esplodono, scaraventando i cowboy lontano.
Oh cazzo!
Becky sorride. Corre verso la cabina verde con in mano una mazza da hockey. Siana e Wendy si uniscono a lei. Nella cabina verde, Wendy colpisce due cowboy con la mazza, abbattendoli. Siana si precipita al pannello di controllo e abbassa una leva.
Ben fatto. Non farlo mai più.
Le luci si spengono.
Rete elettrica in avaria. Attenzione,
attenzione. Rete elettrica in avaria.
Delle luci rosse si accendono. Becky scruta il magazzino.
La bestia.
L'hanno uccisa.
Jordan siede al posto di guida della vecchia trivellatrice.
No!
Vinco io!
Chiude la porta del veicolo. Le ruote cingolate della bestia avanzano. Il massiccio veicolo sfonda un cancello. Dietro Becky e gli altri si accendono i fari di un pick-up. Corrono ai ripari. Rosie è alla guida. Ginger e Tex sta accanto a lei. Seguono la bestia fuori nella neve. Becky e Wendy li inseguono, poi si fermano. Nella grotta, Jeppard fissa Adi.
Jake, ci deve essere un altro modo.
Non c'è un altro modo. Te l'ho detto che ognuno di noi deve sacrificare qualcosa. Quando il suo sangue sarà versato in questa grotta.
Fissa Gus con aria truce.
Verremo liberati da questa terribile malattia.
Gus si dimena. Jeppard spalanca la bocca. In un ricordo, guarda l'immagine dell'ecografia.
Mia madre mi diceva sempre: non hai niente per cui vivere. Finché non trovi qualcosa per cui morire.
Nel presente, spintona i due cowboy che lo tengono. Adi si avventa contro di lui e Birdie si mette fra i due. Il coltello di Adi le trafigge l'addome. La sua bocca è aperta. Alza gli occhi verso Adi, che scuote la testa.
Dottoressa Miller.
I suoi occhi diventano lucidi. Birdie si accascia a terra. Jeppard si flette con lei. Gus spalanca la bocca, urlando. Adi indietreggia con il coltello insanguinato. Gus corre da sua madre.
No! No! No, non puoi, non puoi andartene per piacere! Ti prego, ti prego.
Ma io ti ho visto ancora.
No, per favore, resta! Rimani qui!
È per me questo, vale tutto.
Mamma! Mamma, non puoi lasciarmi, ti prego, non lo fare! Mamma, ti prego, resta, mamma! Ti prego, ti prego!
Nessun rimpianto.
No! Resta con me! Mamma!
Lui la fissa, addolorato. Lei inclina leggermente la testa. Giace immobile a terra. I suoi occhi rimangono aperti. Gli occhi di Gus si inumidiscono. Le sue orecchie sono abbassate. Due cowboy trattengono Jeppard. Adi indietreggia lentamente. rimane inginocchiato accanto a sua madre, tenendole stretta la mano. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Una serie Netflix. Una produzione Warner Bros. Television. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Carmelo Occhipinti. Project manager, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gas. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Alessandro Rossi è la voce di Jeppard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix, tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.